abbiamo questa mattina una lettura scoperta nella quale scavare per trovare i doni di Dio, la luce di Dio, il cadenzio della prima lettura dagli Atti degli Apostoli. E leggendola capiremo che ci parla del volto di Dio e del volto dell'uomo. Ecco le due tappe del nostro percorso. Il volto di Dio, Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Stefano, pieno di Spirito Santo, è il collegamento più bello a Natale celebrato ieri. Dicevo nella messa di mezzanotte, citando Angelo Silesio, se Cristo nascesse 1.000, 10.000 volte a Betlemme, ma non nasce una volta nel tuo cuore, è come se neanche fosse nato. Natale è ospitare Dio dentro di noi. Natale è essere abitati da Dio. La grandezza di un uomo dipende da chi lo abita. Noi siamo grandi a livello umano e come cristiani, secondo le persone, le esperienze, i valori che abitano il santuario della nostra coscienza, che abitano la nostra libertà, che abitano il nostro cuore. Quindi la domanda è ovvia: faccio questa esperienza di essere abitato da Dio? Vivo questo splendore di essere tempio dello Spirito Santo? Da questa lettura del corpo dell'uomo e della sua vita, io sono il mio corpo, nasce la giustizia verso gli altri, ognuno è tempio di Dio, nasce la purezza nei nostri confronti e nei confronti degli altri. Non è questo un momento ovvio del percorso cristiano? Siamo abitati da Dio. Poi, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio. Ecco, è un'immagine potente, questa della gloria, che attraversa il Primo Testamento, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. E si vede potente in Gesù, basta del tempo guardare un attimo al Monte Tabor, a quella trasfigurazione. La gloria di Dio si è fatta vedere in Gesù, ma per noi ha un nome preciso di una persona, il Padre. E mi fa ricordare allora proprio quel dipinto di Rembrandt che c'è all'ermitale di Pietroburgo, dove c'è questo padre che abbraccia il figlio prodigo che ha scippato tutto con queste due mani, una mano maschile e una mano femminile, per dire qual è il volto di Dio, com'è il nostro Dio. È un Dio ostinato nell'amore, ricco di misericordia e di tenerezza. Ecco, Stefano vede questa realtà, vede il Padre, cioè vede un'immagine potente che dice che Dio ha cura di noi, che Dio ha premura di noi. E poi Gesù che stava alla sua destra, Gesù, il Signore, stando alla sua destra, vuol dire che questo uomo ebreo, questo uomo di Nazareth, è Dio in mezzo a noi, è Dio che cammina con noi, è Dio per noi. Ecco, mi sembra questo un cammino vero da fare già in questa festa di Santo Stefano, ricordarci che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, che Dio è sopra di noi, che Dio è con noi, che Dio è in noi e che Dio ha cura e premura per ciascuno di noi. E poi c'è il volto del cristiano. Ecco, Stefano appare come un grande testimone. Prima con la parola, abbiamo anche noi proprio nell'abside questo racconto di Stefano che discute animatamente, sa discutere, annuncia con la parola e poi annuncia con la vita dando il suo sangue. Ecco, mi sembra che sia opportuno allora fermarci ancora qualche istante su questa vicinanza tremenda, pesante, tra Natale e Santo Stefano. Ci toglie ogni illusione di un Natale estetico, di una carne sentimentale, come un incipriale di volontà. Come dicevo ieri, ti fa capire che Natale è due punti, non è un punto e finisce, è due punti, si apre il discorso. Dio chiede tanto, Dio chiede la vita a ciascuno di noi. Il cristianesimo è un modo di vivere, è un modo di giocare la propria libertà. Dio chiede la vita 24 ore su 24. Non gli basta un'esperienza puntuale di qualche momento. Dice no, la tua vita è importante per me, deve essere la tua vita vocazione e missione. Come diceva Paolo, offrite i vostri corpi come culto spirituale gradito a Dio. E allora Stefano cosa fa? Prega come Gesù, vive come Gesù, ama come Gesù, muore come Gesù. Ed ecco allora le due battute finali. Prima Stefano muore come Gesù. E lapidarono Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. E dentro di noi ci ricordiamo Gesù in croce che diceva: Padre, accogli il mio spirito. È la stessa preghiera. E quindi siamo di fronte proprio alla morte vissuta come preghiera, il morire vissuto come preghiera. Cosa rara tra noi cristiani, cioè la morte è l'ultimo atto di fede, di speranza e di carità che fa un cristiano. È l'ultimo, è l'ultimo. Invece tante volte andiamo alla morte così, cercando di non rendere coscienti gli altri di questo passaggio. E anche abbiamo questo sacramento dei moribondi, vissuto malissimo, invece è il sacramento della malattia, l'olio degli infermi. Si dà quando uno è malato in maniera seria, il sacramento dei moribondi è il viatico, è l'eucaristia, ma questo sapere affrontare la morte da adulti deve tornare nella prassi cristiana. Uno sa che deve morire, ma quando muore si grida ancora la morte del Signore Gesù, del Maestro, della madre del morire, e dice: Signore, mi affido a te, la mia vita nelle tue mani. La morte come porta che apre al cuore di Dio, dove si entra la morte, si entra nel cuore di Dio. Quindi mi pare importante questo passaggio da recuperare, perché non c'è nella prassi cristiana in maniera molto evidente della morte come una cosa seria che si fa, come si fanno le cose più serie della vita, ma da adulti, davanti a questo Signore che ci ha promesso che la morte è Pasqua, che la morte è passaggio, che la morte è incontro, che la morte è abbraccio, cioè è Natale, è un rinascere. E poi mi ha molto colpito l'altro fatto battuta su Stefano, piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato, che ancora una volta ci ricorda Gesù. Padre, perdona loro che non sanno che fanno. E questa capacità di perdonare deve tornare il perdono a essere una nota qualificante dei cristiani, una nota visibile. Il cristiano è quello che perdona. Non sto parlando di quelle cose banali che vediamo sempre alla televisione, dopo qualunque cosa negativa il giornalista che va a dire: Signora, perdona. No, questo è essere sciocchi, essere gente che non va in profondità. Per perdono intendo quello che è capitato qualche decennio fa a Marianella Garcia, questa grande amica del grande vescovo che è stato Oscar Romero, ucciso davanti all'altare. E questa donna, che è un grande avvocato di Salvador, che andava in giro proprio a tirar su i morti, proprio per far capire che era gente che è stata uccisa in queste fosse comuni, ma aveva un nome, che andava difesa anche da morte, perché erano morti violenti, morti sbagliate. E si racconta che questa donna è stata messa in carcere, e in carcere violentata. E quando allora ha visto il suo confessore, che era il vescovo Oscar Romero, il vescovo gli ha detto: stai perdonando, perdoni. E lei ha risposto: non posso perdonare, sono una donna. Ma dopo qualche mese, quando ancora lo vide e gli disse ancora al vescovo: vai a dire, stai perdonando? Gli ha risposto: non ho perdonato, sto perdonando. Questa è la serietà della vita cristiana. che vive il Vangelo, ma lo chiede di mettere dentro, di declinarlo nel quotidiano, nei passaggi che abbiamo difficili, tante volte degli affetti e degli affari, ma dentro di lì occorre declinare il dono del Vangelo. E allora mi pare giusto finire così. Se vuoi essere felice un istante, vendicati. Se vuoi essere felice per sempre, perdona. Forse occorre che il perdono diventi sempre più una qualità decisiva del volto dei cristiani. Ora ringraziamo Santo Stefano perché appunto ci ha aiutato a vedere il volto vero di Dio, che è Padre, Figlio, Spirito Santo, un Dio che è sopra di noi, che è in noi, che è con noi ed è per noi. È il volto della vita cristiana, che è una vita donata agli altri, ma una vita nella quale appunto la fede è come incontro con il Signore, nella vita e nella morte, e la fede come perdono proprio si deve vedere, perché questo è il Vangelo del Signore Gesù.